Senti, mi metto anche il tappeto. Se vuoi stai, mi metto anche il piede.
Dice che continuano a dire che le sedie arrivano. No, ho avuto conferma.
Sì. Spero di non aver caricato troppo la dose.
Grazie.
Parto d'ora.
Allora, io sono un po' in ambasce perché lo sapevo che parlare dopo l'eloquio di Andrea Simi sarebbe stato faticoso, quindi devo chiedere a me le orecchie perché io scenderò molto invece di livello provando a entrare un po' nella descrizione di questi istituti, in particolare della decertificazione dei poteri sostitutivi, per provare a raccontarvi che cosa sta succedendo. Allora, partiamo dalla decertificazione e utilizzo un titolo che richiama un pessimo film americano di qualche anno fa che si intitolava 30 giorni senza sesso, però i certificati, se volete, sono una forma di perversione burocratica che qualche affinità insomma sull'esercizio sado del burocrate la richiama. Allora, sono 148 giorni che effettivamente non dovremmo produrre certificati ad una pubblica amministrazione. Ora, fatemi ricordare un po' esattamente, io non so quanti di quelli presenti qui hanno esercitato la nuova prerogativa che la norma sulla decertificazione consente, oppure sono addetti alle procedure di certificazione o di connessione di banche dati e quindi ci si stanno misurando. Vedete, intanto un primo ragionamento da fare è che vedete in alto la definizione di certificato, che è una definizione risalente, penso che Silvia Papora e Andrea Simi ne hanno qualche responsabilità una decina d'anni fa che tutto sommato dal punto di vista del diritto amministrativo è risalente, però questo
è vero.
Me lo consentirai,
una grande creatività,
sì, potrebbe sembrare una gaffa ma tu lo sai che non mi permetterei mai. Guardate, allora la cosa interessante della definizione, che non vi leggo, lo fate da soli, è che quello che sta emergendo in questi 148 giorni è che è una definizione molto azzeccata, perché è una definizione, come dicono gli americani, catch-all, cioè sostanzialmente se provate a pensare a quali documenti che in genere utilizzate oppure producete oppure avete trasportato fino al 31 dicembre dell'anno scorso da un ufficio A ad un ufficio B e vi renderete conto che questa definizione è una definizione che è piuttosto omnicomprensiva, e vedremo tra poco, lo vedremo subito, come cambia la vita di un foglio di carta, oppure come giustamente diceva Andrea, un file digitale o un tracciato record, nel momento in cui entra dentro questa definizione assume la natura di certificato. Allora, cambia per questo motivo, perché dal 1 gennaio i certificati prodotti da un'amministrazione, laddove rientrano in questa definizione, possono essere rilasciati per un utilizzo esclusivamente tra privati e non possono essere prodotti ad una terza amministrazione. Ora dico una cosa vi confesso mi è venuta in mente venendo qui questa mattina, perché forse non abbiamo più parlato, in questo tavolo ci sono quelli che hanno lavorato alla norma sulla decertificazione. Quando nell'autunno scorso discutemmo all'inizio proprio su mandato del ministro su come fare appunto dopo 15 anni a provare a fare uno strappo in avanti su questo tema, qualcuno disse una cosa un po' provocatoria e che però è connessa a questo tipo di impianto, perché a un certo punto ci dicemmo forse quello che dovremmo fare è chiudere le anagrafi, cioè quello che dovremmo fare è impedire che le amministrazioni producano certificati, perché fino al momento in cui un certificato viene prodotto c'è il rischio che venga richiesto ad un privato, a un cittadino, a un operatore economico, di andarlo a prendere presso un ufficio e portarlo presso una seconda amministrazione, evitando, diciamo, a questa seconda di adottare misure organizzative o di sollevarla dal fastidio di fare lei questo mestiere. Naturalmente quella battuta era una provocazione, non possiamo, diciamo, chiudere le funzioni certificative delle amministrazioni, però in realtà l'esito a cui, diciamo, la norma porta è che, diciamo, si salvaguarda la funzione certificativa tra i privati nelle forme tradizionali. Vado, come dire, a farmi dare un certificato da un'amministrazione o magari cerco di acquisirlo online, e lascio che le funzioni di certificazione, cioè di garanzia sulla certezza di un fatto, di un'informazione, di una informazione amministrativa, venga trasmessa direttamente tra due amministrazioni. Il meccanismo è stata la famosa dicitura, insomma, che vedete nel riquadro, ed è quella che oggi dovete trovare ogni volta che andate a richiedere un certificato presso un'amministrazione. Naturalmente l'altra, diciamo, metà del cielo di questo ragionamento è che nelle procedure che richiedono una, diciamo, un iter completabile con un documento, con un atto con funzioni di certificazione, queste possono essere fatte esclusivamente in ufficio. Allora è interessante, no, fare questa riflessione avendo ascoltato le parole di Silvia Papero e di Andrea Simi. Gli accertamenti d'ufficio e le modalità dei controlli sono meccanismi che esistevano da quando disponiamo di un testo unico sulla documentazione amministrativa, in realtà anche precedentemente a che il testo unico li componesse in una forma organica. Il meccanismo della dicitura e dell'impossibilità di produrre una certificazione da parte del privato ad un'amministrazione rende obbligatoria questa strada. Sostanzialmente, quali sono, diciamo, gli effetti desiderati di una soluzione di questo tipo? Insomma, il cittadino smette di fare il postino e due amministrazioni comunicano tra di loro in modo che l'amministrazione procedente, insomma, usiamo un termine brutto, ma che per chi maneggia i termini brutti del diritto amministrativo evoca subito un contesto, va a chiedere ad un'amministrazione che invece produce, possiede l'informazione. Allora, questo che cosa ha prodotto? Diciamo, ha prodotto, come vedremo tra poco, nel momento dell'entrata in vigore della norma, indubbiamente qualche incertezza, e per primi l'ha prodotta tra, diciamo, quelli che si siedono in questo tavolo, insomma, che, come vedremo nella slide successiva, si sono caricati di insomma, un onere non indifferente per cercare di chiarire queste incertezze. Però, diciamo, quello che è interessante è che ha prodotto il blocco e lo strappo necessario affinché le amministrazioni procedessero ad un esercizio di, diciamo, di connessione e di organizzazione dei sistemi di scambio di informazioni, come diceva Andrea Simi, che erano già previsti appunto nel CAD e ancora prima nel testo unico sulla documentazione amministrativa, che, se volete, in qualche modo erano, come dire, in corso di realizzazione, ma che sicuramente dalla norma sulla decertificazione hanno tratto o, diciamo, un'accelerazione nel processo di implementazione, e che in qualche caso hanno anche forzato amministrazioni più renitenti a lavorare dentro queste logiche, invece a sbloccare comportamenti un po' più atavici. Lì faccio qualche insomma, esempio. Ora ci penserà il dottor Conte tra poco a raccontarci sullo sforzo significativo che sta facendo Infocamere sulla messa a disponibilità del patrimonio, diciamo, di informazioni preziosissimo che ci hanno, ma insomma, al numero 2 leggete il casellario giudiziale, bisognerebbe dire correttamente. Sì, esatto. Insomma, il casellario giudiziale, ci raccontano i colleghi del Ministero della Giustizia, stavano lavorando da tempo, da qualche anno, a un processo di, diciamo, messa a disposizione delle informazioni con accessi appunto telematici da parte delle altre amministrazioni, che sicuramente ha beneficiato del shock, se volete, che la norma sulla decertificazione ha creato, con impatti di riduzione molto significativi. Tra poco vi faccio vedere qualche numero. Cito solo un altro, come dire, effetto, diciamo, consapevole, forse più che desiderato, diciamo, di questi tempi, dire che si desidera il pagamento, diciamo, di tasse non va molto, molto di moda, però sicuramente c'è, diciamo, una ricaduta su questo fronte dovuto al fatto che, diciamo, la corretta gestione dei flussi documentali dei certificati ha comportato, e questo, diciamo, lo sapevamo, un contrasto a meccanismi di elusione dal pagamento dell'imposta di bollo, che sono, diciamo, tutto sommato, ce lo possiamo dire, nell'esperienza quasi quotidiana di ciascuno di noi. Insomma, se qualcuno ha mai stipulato un contratto di mutuo, si sa ritrovato, diciamo, da un funzionario della banca che gli diceva: vai all'anagrafe e fatti fare un certificato per uso amministrativo. I certificati che noi abbiamo, diciamo, con la decertificazione impedito che venissero prodotti, il certificato ad uso amministrativo è esente dal bollo, siccome vengono meno, diciamo, il bollo torna alle sue, dico una cosa adesso che, con cui mi contraddistingo, torna alla sua funzione, diciamo, più propria e originaria. Dopodiché, insomma, a questo tavolo siedono, insomma, devo dire, Silvia e Andrea Simi, li ho sentiti più volte provare a convincere, diciamo, le leadership politiche dell'amministrazione in cui lavorano a superare l'imposta di bollo come strumento, Andrea, te l'ho sentito definire medievale in qualche occasione, insomma, quindi. Allora, come vi dicevo, ora vado su alcune, come dire, questioni attuative, ma le elenco al volo, e peraltro vi dico, visto che l'interlocuzione che c'è questa mattina è abbastanza unidirezionale, che dopo pranzo, non so dirvi in quale padiglione, ma insomma, ovvero diciamo più tardi, lo si troverà sicuramente sulle mappe, ci sarà una delle officine che Forum PA organizza quest'anno, in cui ci saremo proprio sui temi della decertificazione, degli altri istituti del Semplifica Italia, a disposizione per un'interlocuzione con i colleghi delle amministrazioni che vogliono porci ulteriori questioni su come meglio fare per attuare, o su esperienze che stanno funzionando e che vogliono socializzare questi istituti. Allora, alcune cose che abbiamo registrato e che vi diciamo proprio fuori dai denti nei primi mesi di attuazione della norma. Abbiamo registrato qualche caso di amministrazioni, in realtà ci sembrava soprattutto amministrazioni comunali, che non rilasciavano certificati. Noi abbiamo immediatamente risposto con i diversi canali di comunicazione che tra poco vi illustro, spiegando che questa è una, diciamo, è un blocco che va superato. Anche se un cittadino si reca presso un'amministrazione sostenendo che vuole un certificato per produrre una pubblica amministrazione, questo non può essere un motivo per non produrre un certificato. Il certificato è tutelato dalla dicitura che non permette a un'amministrazione poi di farselo portare. E questo è un punto che noi riteniamo importante, il fatto che comunque la funzione certificativa non possa essere poi rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione che la esercita. Abbiamo registrato un caso, questo forse per nostra negligenza, come dire, un rischio di mala interpretazione della dicitura da parte di destinatari stranieri dei certificati. Forse sarebbe stato più corretto se avessimo scritto che non possono essere prodotti alle pubbliche amministrazioni italiane. Vi confessiamo che non avevamo pensato a questa eventualità nel momento in cui abbiamo redatto la norma, e ci è successo in un limitato numero di casi, perché naturalmente è più limitato il numero di situazioni in cui questa possibilità si determina, che ad esempio una struttura ospedaliera britannica dovesse farsi dare un certificato da un medico italiano che si candidava a lavorare lì, e che quella dicitura tradotta, insomma, destasse qualche incertezza sull'utilizzabilità di quella carta. Peraltro direi stranamente in un contesto di common law, insomma, ci è successo, quindi da questo punto di vista forse hai ragione, insomma. Siamo riusciti a inquinare, diciamo, con la nostra mentalità da diritto amministrativo anche la perfida Albione. E naturalmente ha riproposto il tema del campo soggettivo d'applicazione della norma. La norma naturalmente investe tutte le funzioni di certificazioni delle pubbliche amministrazioni stricto sensu e i gestori di pubblico servizio nella loro funzione di erogazione del pubblico servizio e quindi nei rapporti con l'utenza. Quest'ultimo punto direi che non è un punto che è stato, diciamo, l'incertezza sulla natura del gestore di pubblico servizio non è stato in alcun modo modificato dalla norma sulla decertificazione, semplicemente la norma sui certificati fa riproporre un tema che è quello del perimetro della pubblica amministrazione, che è un tema, diciamo, ben più ampio, su cui anche l'anno scorso, lavorando a un'ipotesi di codice per la pubblica amministrazione, ci siamo ritrovati a discutere più volte. Quindi da questo punto di vista è interessante vedere come la norma sulla decertificazione abbia risollevato alcune questioni, come dire, di quelle carsiche sul modo di funzionare dell'amministrazione e in qualche modo però aiuta anche a risolverle, perché li ripropone nuovamente sul tavolo. Ultimo punto, l'incertezza o meno sulla natura di un certificato, di un determinato documento. Guardate, io vi faccio solo un elenco, che è un elenco, come dire, con punti di certezza, punti ancora di dubbio, nel senso che noi siamo assolutamente in corsa, insomma, all'inizio dell'elenco, vedete il certificato che più certificato non può essere, quello anagrafico, e poi però, diciamo, un elenco di altri documenti che sono in alcuni casi, diciamo, esclusi dalla definizione di certificato esplicitamente dal testo unico, ma che pongono una, diciamo, serie di questioni, perché naturalmente la conseguenza dell'applicazione dei meccanismi di decertificazione in un caso o nell'altro comporta scarica sul funzionamento dell'amministrazione e sui rapporti tra privata amministrazione conseguenze importanti. Infatti, questo, guarda, Silvia c'ha assolutamente ragione, e non mi ricordo se ce l'ho messo. A un certo punto, per provare a fare questa attività di sgranatura, abbiamo anche ricavato indicazioni dalla giurisprudenza, dalla letteratura grigia, insomma, che per esempio definisce le differenze, no, tra un attestato e un certificato, poi ti misuri con attestati di certificazione, insomma, diciamo che il mondo ne è veramente pieno, e una delle cose che emerge da questo lavoro è che dovremo arrivare da qui a, una volta, diciamo, assestati quelli, diciamo le certificazioni che sono azionisti maggioritarie di questa discussione, ad una vera e propria anagrafe delle funzioni di certificazione delle amministrazioni, che sarebbe un lavoro davvero, davvero prezioso. Allora, pochi numeri che vi danno l'indicazione però sull'impatto che questa, diciamo, misura sulla decertificazione sta avendo sul sistema. Prendo solo ad esempio il casellario, perché il casellario ci ha dato i numeri questa settimana, non so se poi il dottor Conte ci darà qualche altra indicazione, diciamo, di grandezze. Il certificato ha emesso rispetto al primo quadrimestre 2011, cioè l'ultimo termine di paragone, 100.000 certificati in meno, sono 100.000 eventi in meno di certificati portati da un privato, dal certificato, quindi da una procura della Repubblica verso un'amministrazione destinataria, una riduzione del 30%, con un risparmio vivo, cioè il risparmio dei bolli del certificato piuttosto che dei diritti che per i certificati stessi vengono chiesti per esempio nel caso di rilascio d'urgenza, un risparmio solo nel primo quadrimestre di 1.200.000 euro, quindi con una previsione alla fine dell'anno di circa 5 milioni di euro di risparmio, diciamo, paese, e con un tempo risparmiato, con una stima, come dire, che vi propongo adesso, come dicono gli inglesi, sul retro della busta, o noi diremmo in Italia sulla tovaglia di carta del ristorante, di 6 milioni e passa di ore perse per andare appunto alla procura. Se immaginiamo che ogni volta che ci si reca ad un ufficio ci si impiegano forfettariamente 4 ore, poi insomma parleremo più tardi di metodologie di stima, insomma, però per capirci queste sono le entità. E come vi diceva Silvia Paparo, stiamo realizzando adesso un monitoraggio sui comuni che è in corso di realizzazione, ma che ci sta restituendo delle grandezze ancora maggiori di quelle del casellario, insomma, e su, diciamo, un universo di funzioni di certificazione che è molto più ampio di quello del casellario. Quindi, diciamo, l'impressione che abbiamo a 4 mesi è che a fine anno faremo un saldo dell'impatto di questa norma che ci darà delle indicazioni di grandissima soddisfazione. Passo ai poteri sostitutivi. Insomma, non vi dico niente sulla vexata questione dei termini, insomma, sia Silvia che Andrea sono stati molto, molto chiari. Il meccanismo che viene introdotto in questo caso, non con la legge di stabilità, ma con l'articolo 1 del Semplifica Italia, è un meccanismo di, diciamo, avocazione dei livelli dirigenziali apicali sulla struttura che non adotta un provvedimento entro termini certi. La norma prevede un potere sostitutivo generale, in realtà anche una norma di chiusura sul potere sostitutivo. Se l'amministrazione, che in questo momento funzione pubblica sarà naturalmente la prima a farlo, non individua il soggetto preposto all'esercizio del potere sostitutivo, che deve essere esercitato nella metà del termine previsto per la procedura ordinaria, la funzione di avocazione scatta automaticamente sulla funzione, diciamo, apicale rispetto a quella che presiede il procedimento. Allora, qui c'è un titolo sbagliato, scusatemi, ma è dovuto al fatto della copia di slide, perché, come vi dicevo, non è legge di stabilità ma Semplifica Italia. Allora, la cosa interessante è che entro, diciamo, noi potremo vedere come sta funzionando questa norma, perché entro il 30 gennaio di ogni anno i ministri ci dovrebbero dire che cosa è successo, quindi le amministrazioni dello Stato ci dovrebbero raccontare qual è stato il saldo di poteri sostitutivi esercitati nella loro amministrazione. E da questo punto di vista vi devo dire che sia la norma sulla decertificazione che la norma sui poteri sostitutivi sono norme, insomma, che ci pongono una questione di, come dire, di attenzione e di governo, non solo da parte degli organi, delle amministrazioni che sono più logicamente preposte a seguire l'implementazione di un istituto, ma che mobilitano l'interesse dei soggetti, degli stakeholder privilegiati. Insomma, da questo punto di vista direi che, insomma, Marco Ravazzolo dovrebbe, insomma, appuntarsi sull'agenda, come i colleghi delle altre organizzazioni di categoria che sono qui, di cominciare a bussare alle porte delle amministrazioni per chiedergli quanti responsabili dell'intervento sostitutivo sono stati fino ad oggi nominati, e al 1 febbraio dell'anno prossimo, insomma, chiedere di rendere esplicito il saldo su quello che è successo e sui provvedimenti che le amministrazioni vogliono considerare, tenendo conto che un potere sostitutivo è in qualche modo una forma patologica. Dico solo una cosa per rispondere alla preoccupazione legittima di Andrea Simi, che diceva forse fra 14 anni sui poteri sostitutivi staremo parlando di come farli finalmente funzionare. Insomma, io spero di avervi un po' convinto che la decertificazione sta funzionando, e sui poteri sostitutivi insomma, dobbiamo un po' capirlo in medio tempore. Però vi devo dire una cosa, che ieri qui abbiamo parlato con alcuni direttori generali di comuni, perché insomma poi non c'è niente da fare, noi siamo sempre molto attenti al tema dell'amministrazione nazionale come amministrazione dello Stato, però giustamente dicevano alcuni di questi direttori di comuni medi che nei comuni medi questo strumento ha una capacità di, come dire, di redistribuzione delle funzioni di attenzione sul tema dei tempi molto molto alto. E in fondo questa cosa a cui io non avevo pensato, mi è sembrata ieri invece molto più netta. Non c'è niente da fare, pensate a, diciamo, se uno pensa all'INPS, fa un po' fatica a immaginare effettivamente, no, il funzionamento di poteri sostitutivi. L'INPS ogni mese, diciamo, non so quante, penso decine di milioni di provvedimenti amministrativi assume. Insomma, impiantare un sistema di poteri sostitutivi dentro macchine con una struttura di questo tipo significa impiantare comunque una funzione diffusa e quindi di per sé che presenta delle complessità nel suo esercizio. Però, come giustamente dicevano ieri alcuni colleghi, in un comune come Terni di 150.000 abitanti, dove ci stanno 15-20 dirigenti, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del direttore generale è invece una funzione che, come dire, mette un faro, accende un faro in modo molto più chiaro e dà informazioni molto più percepibili al vertice dell'amministrazione, e registrava un apprezzamento appunto per la novità. Allora, vi faccio solo vedere una tabella per darvi il senso di come il tema, poi chiudo, il tema dei tempi sia comunque un tema faticoso, il tema dei termini. Naturalmente il potere sostitutivo funziona su un sistema di termini, dei procedimenti chiaro. Forse ricordate, noi ne abbiamo parlato anche nei forum dell'anno scorso, che il tema è stato un tema aggiornato a seguito della legge 69 del 2009. Noi abbiamo lavorato molto a supporto delle amministrazioni affinché queste rinnovassero i termini di conclusione dentro i tetti che la nuova normativa impone, cioè 90 o 180 giorni, oppure il termine di default di 30. Questo è il quadro delle amministrazioni che hanno adottato i propri termini. Come vedete, a distanza di quasi 3 anni, non tutte ancora l'hanno fatto, e questo è appunto un segno di come in realtà, quando si parla di questo tema, si entra nel cuore proprio del funzionamento dell'amministrazione. E andate naturalmente a farvi un'idea vedendovi i regolamenti di quelle che invece li hanno adottati. Allora, Silvia va detto che cosa stiamo facendo. Questo ve lo dico velocissimamente, soprattutto sulla decertificazione. Circolari che chiariscono come l'istituto deve funzionare, con circolari di settore, ce n'è stata una molto importante per esempio col Ministero degli Interni sul tema delle procedure per gli stranieri. Abbiamo risposto a, guardate, scusate, questo ve lo dico, ma siccome a Forum Pia spesso si sta tra colleghi, insomma, abbiamo risposto a qualche centinaio di quesiti con una, diciamo, struttura che non è a quanto abituata a fare, diciamo, risposte a quesiti, di fronte a circa 1500 segnalazioni che quindi in molti casi erano segnalazioni che non richiedevano risposte. Quindi lasciatemi dire grazie alla squadra di persone che sta svolgendo questo lavoro, perché l'ha fatto molto sotto stress, però secondo me con grande efficacia. FAC, siamo stati alla radio e abbiamo avviato un monitoraggio su 75 città, stiamo svolgendo un ruolo di pivot tra amministrazioni per realizzare quelle connessioni che servono a far funzionare il meccanismo della decertificazione, tutto dentro una mobilitazione più ampia che è quella dell'accordo di cui parlava Silvia, di cui si parlerà più tardi. Questa è l'ultima slide per dirvi solo questo. Se vi andate a prendere i giornali della, diciamo, i giorni successivi all'approvazione del Semplifica Italia, noterete una cosa che è molto interessante, che la maggior parte dei titoli si concentrano su un tema, certificati online, come se questo paese, evidentemente abituato a nutrirsi di certificati, voglia continuare ad averceli, magari online. La nostra idea è che i certificati, anche online naturalmente, vanno bene, sono un avanzamento rispetto a un certificato cartaceo, ma come spero di avervi fatto capire, la prospettiva verso la quale andiamo è di un paese senza certificati, perché ci pensano le amministrazioni a parlare tra di loro. Grazie.
Grazie Andrea Tardiola. Adesso sentiamo la viva voce dell'esperienza di una delle più importanti amministrazioni certificanti, anzi forse la più importante, vista come non ci sono le anagrafi, ma le anagrafi sono disperse in tanti comuni, il registro delle imprese. Volevo solo dire che, diciamo, siamo impegnati con grande tenacia. Naturalmente sulla questione dei certificati le cose si stanno muovendo di più, sui poteri sostitutivi c'è da far crescere cultura e responsabilità, ci sono segnali, ma anche qui, diciamo, non molliamo, ci rivolgiamo alle associazioni e è stata appena firmata dal ministro Patroni Griffi una circolare che invita le amministrazioni a, non è ancora pubblicata sul sito, lo sarà nei prossimi giorni perché è appena stata adottata, sull'attuazione dell'articolo 1. La parola al Marco